con le regine, i suoi fanti, i suoi re. La rappresentazione mediatica di questa tendenza sedicente miglioratrice è data senz'altro dal successo e dal gradimento di pubblico che ha il professor Vincenzo Schettini tra la gente, le famiglie, gli utenti dei social network, che non mancano mai, gli studenti stessi, le case editrici e chissà quali altri contesti scolastici e parascolastici. Chi è il professor Vincenzo Schettini? Un docente di fisica in organico presso l'Istituto Luigi Dell'Erba di Castellana Grotte, scuola superiore di secondo grado. Ha un diploma di conservatorio, violino e una fortissima presenza sui social network. Indubbiamente è dotato di una capacità istrionica ed originale di trasmettere in maniera diretta i contenuti didattici e o il proprio pensiero veicolati in modo piacevole, nonché di sapersi fare portavoce delle istanze della gente. Si può certamente ritenere che il motivo del suo successo sia da ricercarsi proprio nel fatto che Schettini parli il linguaggio della gente, dica ciò che la gente pensa, vorrebbe, desidera, auspica o addirittura pretende. I messaggi di insofferenza nei confronti della scuola, dei professori, delle magagne burocratiche, delle regole antiquate e anacronistiche, una volta relegati alle sole chat di WhatsApp per madri rancorose e frustrate, adesso trovano sfogo, eco ed amplificazione in un interprete che ha dalla sua centinaia e centinaia di migliaia di follower e di like all'attivo dei suoi canali su TikTok e YouTube, un libro pubblicato da Mondadori e chissà cos'altro ancora. Schettini, quindi, fa passare messaggi prettamente umorali e di pancia e li rilancia verso il pubblico in un gioco senza fine di rimandi. Pur non volendolo minimamente accostare all'ex premier, recentemente defunto, sul piano personale, umano e professionale, non posso certo negare che il metodo Schettini ha un che di berlusconismo. Non nell'ideologia, certo, ma nel metodo. La gente vorrebbe abolire i voti a scuola? Ecco un video sull'abolizione dei voti a scuola. Un'alunna fa una domanda interessante, eccola lodata e immortalata in audio nella ripresa social dedicata alla lezione del giorno. Brava Tizia, bravissima Caia, meraviglioso Sempronia. Il pollicione alzato dei social è arrivato anche nelle classi e la logica dei social non ammette eccezioni. A parte rarissimi casi, non è mai possibile esprimere il proprio giudizio con un pollice verso. O sei entusiasta di quello che uno mette in linea e condivide con gli altri, oppure passi oltre. E se sono tutti ugualmente bravissimi, i somari dove sono? Risposta breve e concisa. Non ci sono. Il Ministero dell'Istruzione ha, con il governo Meloni, inserito la dicitura «e del merito» nella propria denominazione. Sembrerebbe, a una prima e velocissima analisi, che si voglia dare risalto alla meritocrazia, ma se sono tutti ugualmente meritevoli, meravigliosi e bravissimi, che differenza c'è, ad esempio, in termini di merito tra un 10 e un 8. Si tratta di voti alti e di tutto rispetto, ugualmente lodevoli. Ma c'è una differenza di 2 punti, ovvero la stessa differenza che separa il 4 dal 6, ossia l'insufficienza grave dalla sufficienza piena. La stessa, identica. Eppure nessuno si lamenterebbe mai se al posto di un 10 avesse conseguito un 8, e lo credo bene, ma tutti si lamentano se invece di un 6 un alunno ha preso un 4. Soprattutto agli scrutini, un consiglio di classe non si occuperà mai e nel più minimo modo di passare un 8 a 10, sia pure a maggioranza o dopo ampia ed articolata discussione. Non ci si chiede, cioè, se chi viene presentato con una proposta di 8 sia o meno meritevole, se non di un 10, almeno di un 9, ad esempio se si tratta di una media abbondante, se l'alunno è volenteroso, collaborativo e partecipa al dialogo formativo in modo costante. Ma se anziché dell'8 c'è un 4, quel 4 richiede una approfondita e attenta analisi, e allora in questo gioco allo spiaccicamento verso l'alto il merito non c'è più, e tanto per cambiare, la legge dei 2 punti di scarto vince sempre, perché chi ha 4 ha 6, chi ha 8 resta lì. I punti sono 2 e non ci si schioda. Quando addirittura non si parte da 3, e lì son dolori. In verità, per prassi e per normativa, si può attribuire anche una notazione di 2 o di 1, sempre per differenziare il merito. Non c'è nulla di cui indignarsi. È un parametro valido tanto per le eccellenze quanto per i demeriti. Se uno studente viene alla cattedra interrogato, ammette la sua impreparazione, di non aver studiato e di non sapere nulla, può meritare 3. Se dice non vengo alla verifica orale e resta seduto al proprio posto, senza nemmeno alzarsi, forse un 2 fotografa meglio la sua partecipazione. Se non consegna o addirittura si rifiuta di eseguire una consegna, ad esempio non svolge una prova scritta, l'1 può essere un parametro adeguato, perché c'è differenza tra chi alza il posteriore, ammette la propria debolezza e l'accetta per quella che è, e chi rifiuta di fare anche quello. Allora, come si fa a venire fuori da questo ginepraio? Semplice. Riportare, ovattandolo e adattandolo alla bisogna, il disagio vendetta di chi i voti vorrebbe abolirli con sorprendente cerchiobottismo al ribasso. Il professor Schettini dichiara: togliere i voti? Meglio educare a gestire quelli alti e quelli bassi. Siamo esseri imperfetti, il massimo della logica e del constatazionismo. Tutti colpevoli, dunque nessun colpevole. Molti collegi docenti, soprattutto alle scuole superiori di primo grado, se insomma alle scuole medie, approvano in maniera del tutto approssimativa, pericolosa e illegale, mozioni secondo le quali il voto minimo attribuibile a una prova scritta o orale gravemente insufficiente sia 4. La motivazione è che l'alunno, specialmente in un momento così delicato della propria fase evolutiva, potrebbe sentirsi eccessivamente penalizzato, denigrato e messo alla berlina con una notazione inferiore. Si tratta di una illegalità palese, perché se la legge prevede che i voti vadano dall'1 al 10, lo spostamento del voto minimo a 4 è una limitazione della libertà didattica costituzionalmente garantita. È una grave violenza sugli alunni stessi, perché non evidenzia alcuna differenza tra chi il compito lo ha consegnato in bianco, non lo ha consegnato affatto, lo ha consegnato in ritardo e chi, pur avendo fatto niente di tutto questo, ha scritto delle colossali inesattezze, ma almeno al 4 ci è arrivato con le proprie forze, da solo, come si suol dire. Quelli buoni sono coloro che usano il metodo empatico, favorendo un dialogo, una crescita, un rapporto umano tra l'insegnante e il discente. Quelli cattivi sono quelli che entrano in classe, salgono in cattedra, svolgono la loro lezione, magari frontale, svolgono verifiche, se ne vanno e magari non hanno nemmeno un account su TikTok. E si fa passare tutto questo, non senza un abbondante utilizzo dei social, appunto, come giustificazione di una crasi, di una divisione netta e radicale tra la scuola e la non scuola. Si stabilisce cosa sia bene e cosa sia male, dimenticando, o peggio, forse non sapendo affatto, che la lezione frontale, così come le lavagne elettroniche, la vecchia cassetta audio tarocca marchiata TDK e il file audio digitale pubblicato in streaming, la penna nera o il computer, il registro cartaceo o quello elettronico, sono strumenti in mano alla scuola. Sono risorse dinamiche e non statiche. I registri elettronici e le aule LIM sono fatti per gli insegnanti, non gli insegnanti per i registri elettronici e le aule LIM.